Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Ai microfoni Davide e Silvia, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
In regia c'è Mauro Magnitosi. Manco a farla apposta, accorriamo, ormai sta diventando un classico. Il giorno dopo, the day after, la prima serata del Festival di Sanremo, giunto ieri al debutto della sua 74esima edizione e il sesto addirittura, Silvia, condotto da Amadeus. Mi sembrava ieri che fosse
il quinto.
Sì.
Ah,
pensavo fosse l'altro giorno Claudio Baglioni, invece non c'è da un sacco di tempo.
È passato un sacco di tempo
ieri, comunque
di acqua sotto i ponti.
Ieri è stato affiancato sul palco da un discretamente disastroso Marco Mengoni, mi è sembrato.
No, tutt'altro, io l'ho trovato bravo
in una maniera pazzesca.
Ma forse tu hai visto solo l'ingresso.
No, io ho visto la fine, era in condizioni vergognose.
Forse era stanco, io ho visto nel mezzo e mi è piaciuto.
A cui seguiranno nella veste di co-conduttori Giorgia.
Oggi?
Sì.
La mia Giorgia.
La tua Giorgia?
La mia preferita.
Ma la premier?
No, la cantante.
Ah, ok. Poi ci sarà,
no, sarebbe clamoroso. Dopo il presidente l'anno scorso.
Teresa Mannino, Lorella Cucarini e infine Fiorello. Le aspettative sono alte su tutti i fronti, anche perché questa potrebbe essere, anzi nelle premesse lo sarà, l'ultima volta sia per il conduttore sia per Fiorello. Anche Fiorello, che ogni anno dice: ragazzi, questa volta ho chiuso, ma chi se ne importa?
Vabbè. Quest'anno gli hanno chiesto in 10.000, ha risposto, dai.
Comunque Sanremo si conferma uno dei principali asset dell'offerta Rai, anche delle opportunità di raccolta pubblicitaria. È qua che arriva il punto. Infatti sembrerebbe che anche quest'anno si superi l'ennesimo record. Sarebbe già stato oltrepassato l'obiettivo di sfondare il tetto di 50 milioni di euro raggiunto l'anno scorso, perché l'amministratore delegato di Rai Pubblicità, Giampaolo Tagliavia, ha detto nella conferenza stampa di lunedì: crediamo che sarà un anno ancora una volta molto significativo per la raccolta e quindi un altro Sanremo che ci rende contenti dal punto di vista quantitativo, anche perché i costi degli spazi sono aumentati dell'8% sull'anno scorso.
Allora, poi è importante il festival diffuso, perché insomma anche questi sponsor, questi partner della kermesse hanno allestito tutta una serie di punti di intrattenimento, primo fra tutti quello di Costa Crociere, che come agli altri anni ha messo una nave diciamo in rada di fronte alla città di Sanremo, dove si svolgono appunto degli appuntamenti musicali. Stasera tra l'altro c'è Bob Sinclair, uno dei pochi, anzi pochissimi direi, ospiti internazionali dell'evento. E poi c'è il Suzuki, il palco della Suzuki, dove in città, dove appunto si esibiscono gli artisti che hanno fatto Sanremo negli anni scorsi,
eccetera. Oppure novità, come l'anno ieri ho visto gli artisti trap.
Beh, insomma, ormai ancora... non è una novità il trap a Sanremo, direi. Comunque...
Sì, però in gara forse sì, piano piano si stanno avvicinando dentro. Vedrai che entro l'anno prossimo ne avremo almeno 3 o 4.
Va bene. Beh, comunque queste sono delle conferme, perché Eni, insieme ad Eni, a Poltrone Sofà, che fanno quello siparietto all'interno del Sanremo, della serata, comunque poi c'è Vera Lab, ci sono i Generali, c'è Sephora, c'è Mutti e poi c'è questa novità che è Coca-Cola, che ha fatto un progetto con la pizza, sulla pizza, e il progetto è stato curato appunto da Pitch, che è la unit di Rai Pubblicità, che cura le iniziative di comunicazione legate alla musica, e di musica oggi si parla in effetti.
Evviva!
Anche più avanti di questo primo pezzo.
Poi la sfida in termini di ascolti è abbastanza seria. L'anno scorso la media complessiva è stata vicina ma inferiore agli 11 milioni che erano stati superati nel 2022. Inoltre Festival lo si può vedere anche su Rayplay e quindi attendiamo di vedere se da quelle parti ci saranno più ascolti dell'anno scorso. Nel 2003 la prima serata, mi dici quali sono state le...
Ma allora, sì, più o meno siamo in linea, perché sì. Allora, ho visto i dati di ieri. Allora, mediamente però, diciamo, dalle 21.25 alle 25.59, quindi fino alle 2 circa, su Rai 1, la media, su Rai 1 perché è su Rai 1 che va in onda appunto, la diretta, è stata vista da 10 milioni e mezzo, poco più di 10 milioni e mezzo di spettatori. Lo share è stato del 65,1%. L'anno scorso siamo stati un pochino meno, perché l'anno scorso ha fatto 10.758.000 e lo share media è stato di 62,5, però non so se il tempo, la durata del programma è stata la stessa, mi sa un po' meno. Comunque,
la controprogrammazione com'è?
Ma la controprogrammazione mi sembra abbastanza scarsa. Io ho guardato quella di Canale 5, ci sono dei film un po' così, un po' di poca attrattiva, e poi credo stasera e domani una fiction in prima TV, però una fiction diciamo un po' così anche lì, non so, poi io non sono un amante, poi magari
Terramara è seguitissima, anch'io conosco,
sarà seguitissima,
3-4 persone se le conosco vuol dire che è proprio seguita.
Ah sì?
Al di là di questo,
allora sono io che sono indietro.
Sabato sarà l'unica controprogrammazione seria, non mi ricordo che match di calcio ci sia, ma è quella l'unica cosa.
Ah, ok. Comunque quest'anno, vabbè, insomma, quest'anno diciamo che ci sono stati un po' di tormentoni, sì, a parte musicali, tanti. Poi l'intervento di Fiorello che ha detto pensati libero, appunto al discorso che diciamo prima, pensati libero ad Amadeus, forse l'anno prossimo non ci sarà più, o forse
speriamo,
ci sarà ancora, chi lo sa, non è ancora stato così definitivo. E poi non ci sono i monologhi.
E meno male.
Che sono dei momenti di attrattiva, però vedremo.
Finiscono più, dai, io li trovo imbarazzanti.
Però quello che ho visto è stato più imbarazzante, secondo me.
Va bene. Daily On Air, Sando Vadivico dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, prima scelta musicale e il primo caso pop dell'anno. Sono 5 ragazze da Londra, si chiamano The Last Dinner Party, l'album Prelude to Ecstasy, che ricorda un po' il Countdown to Ecstasy degli Steely Dan. Ed effettivamente un album che si apre con un'overture orchestrale tra Gershwin e Shostakovich e poi va a finire dentro un certo tipo di sofisticato outfit rock alla Walter Baker, Donald Fagen. Chissà se dureranno, però intanto sono su tutte le pagine e prima in classifica. The Last Dinner Party, questa canzone si intitola, guarda un po', Sinner.
Thank you. grazie, avvocato, sono del Manchester Guardian.
L'intervista. Degli On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Ovviamente non potevamo che approfittare del Festival di Sanremo per parlare del ruolo nella musica come driver di comunicazione. Uno sviluppo del marketing che per l'Italia è abbastanza nuovo, almeno in maniera, diciamo così, strutturata. Si è cominciato a parlarne con il lancio di Pitch da parte di Rai Pubblicità, ne abbiamo citato proprio poco fa. Meno di un anno fa, Pitch è la unit della concessionaria del servizio pubblico che sviluppa progetti di marketing legati alla musica. Di poche settimane fa invece l'annuncio di Avast Play, il network di Avast che si occupa di sport, marketing, brand and content, experiential e live activation, ha introdotto la musica nella sua offerta. E oggi ne parliamo con Guido Surci, Managing Director di Avast Play, che è il nostro ospite. Bentornato Guido.
Grazie mille, buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
E allora, cosa ci vuoi raccontare di Avast Play? Come funziona? Che cosa fate?
Allora, Avast Play è un esercizio abbastanza particolare. Agenzia di comunicazione, ma un'agenzia di comunicazione che vive sui contenuti. Nel senso, noi abbiamo pensato di fare un'offerta specifica per i clienti che vogliono sviluppare i loro piani di comunicazione sfruttando e amplificando le passioni e i contenuti che comunque i consumatori fruiscono. Questo l'esempio rende tutto più chiaro. Parliamo di sport, parliamo di quello che io aggrego sotto una etichetta theatrical, quindi tutto l'audiovisivo che vada da produzioni televisive, cinematografiche, piuttosto che su formati più prettamente digitali, e infine anche la musica. Sono comunque bacini di passioni, di interesse, di orecchie e occhi molto attenti, e quindi insomma pensiamo ci sia spazio per fare delle strategie di comunicazione estremamente performanti per quelle aziende che vogliono sfruttare questi contesti.
Ecco, ciao, intanto grazie di essere qui con noi. Allora, lunedì ascoltavo il CEO della FIMI, Enzo Mazza, che parlava appunto del mercato musicale, parlava del registrato, diceva che comunque è in crescita, nei primi sei mesi dell'anno scorso è stato in crescita del 14,2% vendite. Per quanto riguarda invece la musica live, abbiamo i dati SIAE del 2022, forse un po' viziati dagli andamenti, diciamo, dovuti alla pandemia, quindi c'è stata un'esplosione, no? Per rispondere un po' al lockdown, però comunque il pubblico della musica leggera è cresciuto del 573% sul 2021, un numero ovviamente molto viziato, però del 66% rispetto al 2019, cioè quando ancora di tutto quello che poi è successo non sapevamo nulla. Che la musica effettivamente piaccia è intuitivo a questo punto, però al di là di questi dati, quali sono le considerazioni che vi hanno portato ad aprire proprio alla musica, no? Visto che poi tra l'altro avete anche dato una direzione a questa nuova attività.
Allora, come dici correttamente tu, la palestiano la musica piace, la musica ingaggia, la musica appassiona. Distinguiamo però questo livello, diciamo, più sociale rispetto al livello della comunicazione commerciale per la promozione delle marche. In questo senso c'è tantissimo spazio da fare, nel senso che ad oggi se rapportiamo il livello di passione e il livello di investimento anche intellettuale del nostro settore della comunicazione in termini di effettivi piani di comunicazione c'è una discreta distanza. Ecco, noi siamo lì per cercare di colmare questa distanza, rendere un po' più strutturato, un po' più professionale, un po' più strategico e non tattico l'utilizzo della leva musica e in generale di tutti i contenitori di passione nelle strategie di comunicazione delle aziende.
Ecco, quindi nello specifico in questo ambito che tipo di servizi proponete?
Allora, in realtà lo spettro è amplissimo, nel senso che si va da piattaforme strategiche per quelle aziende che vedono nella musica un asse portante della loro modalità di comunicare, quindi pianificazioni a lungo termine, quindi pianificazioni annuali, pluriennali, con partnership con determinati magari autori piuttosto che determinati eventi in campo musicale, fino ad attivazioni molto più pragmatiche, molto più tattiche, molto più orientate per esempio a come far rendere l'esperienza di un live musicale, di un concerto funzionale alle strategie di comunicazione, che poi vuol semplicemente dire attività di consumer engagement in loco sul territorio. Qua in mezzo c'è comunque un mondo. abbiamo strutturato un'offerta, ci siamo dotati di professionisti, di qualche giorno fa abbiamo assunto in Avasplay un Head of Music, una persona che ha fatto Mattia Giovanardi, un percorso professionale o lontano, forse per sua fortuna, dalle agenzie di comunicazione.
Non è un uomo di agenzia, quindi.
Esattamente,
no?
Ce lo siamo portati a bordo adesso perché ci siamo resi conto, è un'esperienza che mi ha fatto anche nel mondo sportivo, ci siamo resi conto che è un po' più facile spiegare come funziona un'agenzia piuttosto che a spiegare ad una persona d'agenzia come funziona la musica. Quindi con lui ci siamo portati a casa.
Effettivamente, non è così torto.
Una serie di esperienze, di competenze, di contatti, di network che ci permette di mettere a servizio dei nostri clienti una professionalità che altrimenti svilupparla internamente ci avrebbe portato via un sacco di tempo.
Ecco, che tipo di performance vi aspettate da questo business, no? Cioè, se ci può dire anche a livello così prospettico, ecco.
Allora, noi il nostro piano, il nostro, poi per carità, il mondo è fatto di piani andati male, però il nostro piano è replicare quello che effettivamente abbiamo già fatto sullo sport. Sullo sport siamo partiti 6 anni fa da una realtà minuscola in un contesto dove all'epoca le agenzie assolutamente erano assenti, nel senso sport marketing in agenzia non veniva proprio fatto, c'erano aziende di sport marketing un po' più orientate al commerciale ma non orientate al consumatore. Noi arriviamo allo sport e alla musica e al theatrical seguendo gli interessi del consumatore, non venendo da direzioni prettamente commerciali. Però ecco, 6 anni fa abbiamo iniziato con lo sport, ad oggi abbiamo un bellissimo team, abbiamo uno standing globale, nel senso che a Milano abbiamo un hub di coordinamento globale che ci permette di coordinare, questa è una rarità, coordinare i nostri colleghi di altri paesi dicendogli che cosa fare. Ecco, ci piacerebbe tra 5 anni fare la stessa cosa sulla musica. Succederà, non succederà, vedremo, noi ci proviamo.
Pensa che noi una decina di anni fa come Daily avevamo lanciato una testata, diciamo, parallela che si occupava proprio di sport marketing, forse eravamo un po' in anticipo sui tempi rispetto al mercato. Comunque, vabbè. Ecco, quanto è importante l'insieme di leve, adesso parliamo un po' proprio di Avasplay, no? Queste leve un po' alternative, perdonami se uso questo termine forse un po' abusato, però ecco, questo insieme di leve che voi attivate laterali rispetto a quella che pensiamo alla pubblicità, appunto, no? Quanto è importante nella comunicazione attuale a livello proprio strategico, e che cosa vi aspettate in questo senso nei prossimi mesi, che tipo di ruolo svolgeranno queste leve?
Allora, ci sono tante dinamiche che puntano tutte nella stessa direzione, nel senso, da un lato lo scenario dei media sta cambiando, la televisione, seppur detto nella settimana di Sanremo, non è più quella di una volta, idem tanti altri mezzi, c'è una digitalizzazione, frammentazione, un po' di disintermediazione tra consumatori e editori, produttori di contenuto. Dall'altra parte anche i consumatori sono sempre più abituati a guardarsi attorno, a cercare i propri contenuti, ognuno con i propri interessi, quindi è veramente diventato un mondo un po' difficile. Noi pensiamo che lavorare sulle passioni permetta di riaggregare delle audience, riaggregare degli appassionati, riaggregare dei consumatori in maniera funzionale rispetto a quelli che poi alla fine, in tutta onestà, sono gli obiettivi di comunicazione delle aziende. Quindi noi vediamo non dico importanza, proprio un'indispensabilità di certe leve di comunicazione. Fermo restando che restano valide tutte le vecchie leve di comunicazione, non è che l'arrivo di cose nuove uccide quelle vecchie, molto spesso, bene o per certi versi purtroppo, si affiancano, rende tutto molto più complesso, però noi vediamo nel nostro disegno un'importanza di queste attività affiancata a tutto il resto. In questo senso pensiamo che ci sia spazio per dei professionisti, ci sia spazio per proporre dei progetti complessi, purtroppo, ma funzionanti e performanti.
Per finire, ci dai una considerazione, una sintesi di come è partito il mercato pubblicitario e la comunicazione in questo fantastico 2024?
Allora, il mercato pubblicitario ormai è anche difficile da definire, nel senso che le classiche previsioni sono sempre di piccole crescite incrementali. Quella è anche la nostra visione, ma perché il classico mercato pubblicitario, insomma, quelle discipline lì sono. Io vedo per Avasplay invece una grande opportunità, perché lì sono proprio nuove discipline, sono nuove attività, è anche difficile da definire il mercato come va. comunque io vedo grandi prospettive per quest'anno e anche per gli anni a venire, purché non ci si concentri su che sulla televisione, sul digital, su quelle classiche cose, perché ormai sono un pezzo importante, l'asse portante del mercato, ma forse la crescita è altrove.
Addirittura. Dove sì. risiede la crescita?
Esatto.
Dove? Fai uno spoiler.
Ma l'abbiamo detto, ormai tutti noi, ma anche noi quando togliamo il cappello professionale e diventiamo consumatori alla sera a casa, cerchiamo dei contenuti che onestamente non sono sempre sulla televisione, non sono sempre nei classici bacini. Quindi noi crediamo moltissimo che dovremmo cambiare un pochettino la modalità di ragionare e cercare un pochettino quali sono i filoni di contenuti, i filoni di passione, quali sono i momenti d'aggregazione, perché è l'unico modo per rispondere alla frammentazione.
Eh sì. E allora Guido Surci, Managing Director di Avast Play, oggi ospite a Delionaire de Sandovadì qui dalle frequenze di Radio Atlanta. Grazie mille per aver partecipato.
Grazie mille a voi.
Grazie.
Arrivederci. Si vede dal mattino. Delionaire del Sandovadì qui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano, Davide, Silvia e l'ospite Guido Surci di Avast Play,
che non ci ha lasciato
perché è entusiasta assolutamente della nostra presenza. E allora è il momento delle news che trovate sui nostri quotidiani Daily Media, Daily Net. Mi raccomando, non mancate di visitare le nostre pagine social curate da Silvia e il nostro sito, dove in costante evoluzione, tra l'altro, dove è contenuta ovviamente la pagina Delionaire, che racchiude tutte le quasi 160 puntate del nostro format. Che abbiamo ascoltato prima? Abbiamo ascoltato i Miserable Rich, che ritornano dopo una pausa decennale e con al solito il loro stile di musica un po' cameristico, con questi archi e con questa malinconia. Quindi i fan di questo gruppo britannico non rimarranno delusi da questo Overcome. La canzone era Crows. Inizio io, Silvia, con le news. La DSP europea Displays, specializzata in digital autovon programmatico e locala, il leader del geotargeting su vasta scala, confermano la loro collaborazione per fornire agli inserzionisti un approccio innovativo alle attivazioni digitali che combina le inventory con le campagne mobile.
Armando Testa e Eresi hanno ufficializzato la nascita di una nuova società, 777, interamente dedicata al gruppo Stellantis. L'agenzia ha già vinto la gara per Lancia ed è a lavoro sui pitch per altri tre progetti, ovviamente sempre per Stellantis.
Tiz stringe una partnership globale esclusiva con VIDA, l'inventory per CTV Native Display di Hisense. Con l'ampliamento della propria reach su uno dei principali sistemi operativi per Smart TV, la Global Media Platform offre ora un accesso esclusivo alla schermata di selezione contenuti di Hisense in USA, UK, Messico, Brasile, Italia, Australia e anche Canada.
TVV Italia realizza il progetto di comunicazione integrato di Eni, Eni Live e Plenitude, che va in onda proprio in questi giorni a Sanremo e che ha come filo conduttore la attrice Virginia Raffaele. La declinazione digital e social è a cura di EY e con MSC Sacci.
X Channel cresce del 59% nel 2023 e punta a confermarsi tra big data, semiotica e intelligenza artificiale.
Xcelera Advisory Group, azienda leader nel settore dei corporate affairs, punta ai 60 milioni di fatturato quest'anno e rafforza la sua struttura con la nomina di Paolo Zanetto come nuovo amministratore delegato. Alla presidenza è confermato Gianfranco Piras.
Nel 1995-96, in piena epoca Britpop, uscì fuori questo gruppo dal nome Kula Shaker, che rievocava certe commistioni rock psichedeliche di fine anni 60, sempre trovati insopportabili nel loro modo di fare contro la musica degli anni 80, stupidaggini clamorose, però ebbero un grande riscontro e si è creata una lunga schiera di fan che li accompagna fino ad oggi. Sono poi sciolti, ritornati l'anno scorso con un album enorme come grandezza, First Congregational Church of Eternal Love, e adesso bissano con questo Natural Magic che sta generando un bel riscontro in madre patria. Allora, India Record Player, Kula Shaker.
Well, I heard feeling could be so true. Now I never knew that the feeling was true. You know, I never knew the feeling was true till that Indian record player. That old Indian record player. That old Indian record player. Yeah, yeah, yeah. Oh.
Leonardo e Sandova di Vicky dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, mercoledì 7 febbraio. Siamo arrivati alla fine, ma c'è l'obiettivo di Silvia Antonini, il tema degli influencer. Si fa sempre più interessante o scottante, visto che l'effetto balocco non accenna a smettere. Secondo alcune analisi, Chiara Ferragni continua a perdere follower, circa 400.000 in meno su Instagram dall'inizio della vicenda a oggi. Nel frattempo va avanti il processo di sviluppo di un insieme di regole che diventino poi norma sulla scorta del testo unico pubblicato da Agicom il 10 gennaio e già in vigore, che si occupa in realtà di regolamentare l'azione degli influencer sul fronte della trasparenza e della responsabilità. Qualche giorno fa OBE ha promosso un convegno su questo argomento con la partecipazione del commissario Massimiliano Capitanio. Che cosa è emerso, Silvia?
Allora, intanto bisogna dire che tra l'altro il TAR del Lazio ha confermato la multa alla RAI, sì, no? Per la sanzione per la pubblicità, la presunta pubblicità occulta a favore di Instagram
Meta. A questo punto non è presunta.
Però la RAI ha annunciato ricorso al Consiglio di Stato, un appello.
Vabbè.
Comunque. In ogni caso, la GCOM cosa dice? Dice che bisogna fare chiarezza e mettere a sistema anche tutta una serie di regole che comunque esistono su questo tema. E allora io approfitto del fatto che Guido Succi non è andato via, cioè è rimasto con noi, e quindi per capire anche dal punto di vista delle agenzie, che ormai non possono più prescindere, abbiamo visto che il mercato è enorme, ormai sono oltre 300 milioni di euro l'anno scorso di fatturato. Quindi secondo voi, è ovvio, le norme servono. Come vi rapportate a questo mercato che è ancora, a quanto pare, un po', come dire, poco chiaro, no?
Allora, innanzitutto grazie per avermi tenuto qua. Mi rendo conto, il microfono è un po' come l'anello del Signore degli Anelli,
e
non,
certo,
non riesci poi a farne a meno.
Tesoro.
Esatto. Tornando alla GCOM, come vederlo? È un bene, nel senso che ormai sicuramente tutto il mondo degli influencer è diventato di fatto un media. E Agicom non ha fatto altro che riconoscere questo status di media e aggancia quegli influencer che rappresentano, diciamo, la parte alta del mercato, li aggancia al testo unico a cui sono vincolati tutti gli altri media. In questo senso noi agenzie non possiamo che vederla positivamente. Io penso che sia un passo avanti per agenzie, per investitori, per gli influencer, anche per i consumatori, che vengono più tutelati rispetto a quello che gli influencer possono liberamente dire nei loro post e nei loro contenuti. Quindi ben venga un po' di regolamentazione che non fa altro che riconoscere il fatto che sono dei media anche loro.
E appunto adesso tra l'altro sta per partire il tavolo tecnico, no? E a cosa servirà? Servirà appunto per mettere appunto queste regole. Uno dei temi, per esempio, che sono emersi è la misurazione dei follower, perché dei criteri attualmente introdotti dalle linee guida è che la sanzione scatta, innanzitutto la sanzione scatta nel momento in cui c'è una segnalazione, non è che la GCOM si metta a cercare queste violazioni, a quanto pare ci deve essere una segnalazione. Comunque, la sanzione scatta per dei soggetti che hanno da 1 milione in su di follower su varie piattaforme e un engagement di almeno il 2% su solo una piattaforma. Però c'è un tema: come le misuri questi follow? Come li misuri i follow? Come vai a rintracciarli? Ci sono i doppioni, non lo so, mi viene da pensare. Poi ci sono anche le piattaforme che magari rilasciano dei dati, ma non si capisce bene questi dati. Si autocertificano le piattaforme, quindi insomma c'è un tema. Voi come lo sentite questo tema? Immagino che sia un tema cruciale per chi lavora su questi fronti, e anche che ruolo possono avere le agenzie in questa ricerca della trasparenza e garanzia della trasparenza.
Allora, è un tema cruciale da un punto di vista tecnico, nel senso che effettivamente definire chi è grande influencer e chi è piccolo influencer è complicato, nel senso dobbiamo trovare una soluzione che sia super partes, che sia chiara a tutti, che sia velocemente definibile. Capisco dal punto di vista della GCOM la necessità di trovare una definizione, nel senso che poi quello che dice la GCOM è che oltre una certa soglia ci sono più vincoli, ma questo non vuol dire che sotto una certa soglia fai quello che vuoi, perché comunque ci sono tutta una serie di regolamentazioni, tipo il rispetto della persona, il divieto di incitare all'odio razziale, cose di questo genere che qualunque persona è tenuta a fare. Detto ciò, ben venga l'apertura di Agicom a fare un tavolo tecnico, così tra tutti quanti, insomma, agenzie, operatori del settore vari, troveremo una soluzione per risolvere il tema che oltre una certa soglia è fondamentale che un influencer sia considerato media.
Silvia, ma stavi parlando di un tetto, diciamo così, che è comunque di 1 milione di follower, quindi è una cosa che riguarda soprattutto gli influencer grandi, oppure se domani anch'io divento un micro influencer posso essere...
È proprio il tema di cui stavamo parlando, insomma, a quanto pare ci sono 350.000 influencer, allora, o creator, perché al convegno c'erano due appunto influencer che hanno sottolineato, non piace questa parola, ci piace di più creator, ma riesco anche a capirlo, perché
chissà
a questo
come
punto
mai.
No, perché a questo punto, diciamo, la professionalizzazione c'è, esiste, anche se è un po' a macchia di leopardo. Comunque va bene, sì, effettivamente c'è un tema della dimensione di questi influencer. In realtà le regole di trasparenza nei confronti dei follower devono essere uguali per tutti. Anch'io, se ne avessi solo uno, è chiaro che sono meno influente se ho solo un follower, però io devo essere onesta nei confronti di chi mi legge. In ogni caso, uno dei temi sarà appunto capire se quella soglia del milione è plausibile o più presumibilmente verrà abbassata.
Sì, ma non di molto.
Se beh, no, non si sa, anche 250.000, che è già una bella cifra, comunque è di molto. Per dire, sì. Perché da 1 milione a 250.000 si parlava di 250.000, mi sembra di capire. In ogni caso, 250.000, 350.000. Il tema è capire perché 250.000 o 350.000. Qual è la soglia che risulta essere meno dannosa se racconto delle bugie? A parte il fatto che, non bugie, in realtà non è tanto questo. In realtà è essere chiari sul fatto che un messaggio è un messaggio pubblicitario. E quello deve essere... vale per tutti, vale per chiunque. Se io faccio una comunicazione pubblicitaria devo dichiararlo, perché devo dire al mio ascoltatore, che sia uno o che siano 1 milione appunto, quella cosa lì la sto dicendo perché qualcuno mi sta pagando.
Beh, probabilmente era implicito, si pensava che fosse chiara la cosa, invece non è, poi
è
diventata
non
qualcosa
lo è.
Claudicante.
No, se ti ricordi bene, il problema è anche quello dei redazionali, no? Perché la stampa deve dichiarare? E infatti su questo ci sono parecchie polemiche, perché qualcuno a volte non lo fa o lo fa in maniera furba. Comunque, perché la stampa deve dichiarare il publi redazionale e invece una persona non lo dichiara solo perché non è iscritta, che ne so, all'albo dei giornalisti, o perché non è iscritta al tribunale come testata? Alla fine questo tema, queste persone che fanno questo lavoro vengono quasi equiparate a delle testate giornalistiche ormai.
Okay.
Quindi è necessario che ci sia questa trasparenza assoluta nei confronti dei loro lettori, della loro audience, chiamiamola così.
Senti, apparecchiato il tavolo, quando è che parte tutto quanto? E
allora,
chi partecipa anche?
Il 5 marzo, dopo che terminerà appunto la fase di adesione, che dovrebbe concludersi la prossima settimana, il 15 di febbraio. hanno già dichiarato, attualmente a meno che io ricordi, UPA, IAB, IAP, l'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, ovviamente, che tra l'altro ha diramato un po' di tempo fa questa Digital Chart, che è un codice di autoregolamentazione che però si affianca e che entra in qualche modo nella definizione delle regole, che poi saranno comunque legge, perché saranno legge dello Stato. E poi anche Mondadori, perché Mondadori, come sappiamo, ha una forte interesse nell'attività di influencer marketing. Chiediamo, le agenzie, per esempio, potrebbero entrare nel tavolo? Ci state riflettendo?
Io sono convinto che una rappresentanza delle agenzie sicuramente
magari
ci
attraverso
sarà.
Una?
Esattamente, soprattutto attraverso le associazioni di categoria, che comunque sono, che sia una, che sia OBE, sono sicuramente in prima linea.
Certo, anche OBE ovviamente, chiaro. Bene.
E allora, Delio Nerd, Sandova DV, qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano, vi saluta, vi ringrazia. Davide, Silvia, Maro Magnitosi Regia e il nostro grandissimo ospite Guido Surci, Managing Director di Avast Play. Grazie per essere arrivato e rimasto a confabulare con noi. Torna presto.
Certo, insomma, mi ha regalato un microfono.
Ah, esatto, certo, era questo naturalmente l'obiettivo. E allora ci sentiamo venerdì con Delio Nerd e Sandova DV. Buon pranzo, buon pomeriggio, buona continuazione di giornata. Ciao a tutti.
A presto.